cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Giovedì 18 giugno, buona giornata ad Antonio Paolino, cose di calcio. Questo il sommario, il dolce attendere di Spalletti dal mercato. Si aspetta tanto. Pieni poteri a Carnevali, la rifondazione di Elkan parte da qui. Operazioni di plusvalenze per realizzare almeno 13 milioni entro fine mese. 4 giorni dall'addio di Gravina e dalla rielezione del suo successore. Faremo un po' il punto su quelle che potrebbero essere le novità del 22 giugno. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino dagli studi di Torino. Grazie e un saluto subito, prima di dimenticarcene, a Giorgio in regia da Roma, così per due ore. Intanto uno sguardo qua e là anche ai mondiali, uno sguardo qua e là anche a quelle che diventano opportunità di mercato, in un mercato che in questo momento stalla, ma lo sapevamo, questa è un po' la regola. Si aspetta, tutti gli operatori di mercato ruotano attorno al mondiale, proprio assistiti, anche molti ospiti che conosciamo sono in questo momento impegnatissimi nel seguire anche direttamente i mondiali negli Stati Uniti, e quindi momento di studio, di confronti, di appuntamenti, di telefonate è lontane ognuno dal proprio mercato, dalla propria nazione. Un po' di colpi di scena ci sono dal mondiale, ma oggi vorrei parlare di plusvalenze, perché prima di tutto, aspetta, prima ancora delle plusvalenze, avevo preparato qui la tabella degli acquisti fatti nel passato al Sassuolo da Carnevali, per renderci conto un po' di quello che è stato il suo portafogli di spesa, di entrate, e sappiamo che ha fatto anche molto bene. Però non ci sono quei nomi che potrebbero colpire, cioè il Sassuolo non aveva bisogno, non aveva intenzione, più che non aveva bisogno, di arrivare a determinati giocatori. Un mercato simile a quello che ha fatto Carnevali nel Sassuolo, al Sassuolo, voi come lo giudichereste? Cioè, faccio l'esempio più concreto, perché mi sono ripreso i nomi. Allora, lui tra i giocatori più costosi, poi è vero, ha preso per primo Boga al Sassuolo, l'ha ripreso anche la Juve per primo, ma se l'è trovato da gestire. Però ha acquistato giocatori tipo Pinamonti, giocatore che ha pagato più di tanti altri, quindi l'attaccante che ha pagato di più è stato Pinamonti, 20 milioni. Poi Traoré, lo ricorderete, 16 milioni. Frattesi, tirato in ballo in qualche trattativa, in qualche ipotetica trattativa con la Juventus, 14 milioni e mezzo. Piace, non piace? Locatelli, 14 milioni. E poi rivenduto a 36, quindi non, per tre volte, 14, 28, sì, due volte e mezzo fondamentalmente. Poi Marlon, 12 milioni, De Frel, 11 milioni, Torsvet, 10 milioni, così come Lorente, e Kone, 10 milioni. Quindi ha speso dai 10 ai 20 milioni, quello è il target. Chiaro, chiaro, tutti questi hanno cambiato il volto del Sassuolo? Può darsi di sì, può darsi di no, lo chiedo anche a voi. Le cessioni più remunerative, quelle che hanno fatto incassare soldi, lui si è ritrovato Scamacca, l'ha rivenduto a 38, Locatelli a 36, Frattesi a 31, i giocatori che, per cui è riuscito a incassare di più, Raspadori, Sensi, Boga, 22 milioni all'Atalanta, Politano, Demiral e Zaza, 18 milioni. Al di là che il dare e avere ha fruttato al Sassuolo un più 135 in 10 anni, in mezzo un più 135 c'è una gestione magari di tanti altri giocatori e di tante altre piccole briciole, le definirei briciole, ma sostanzialmente che hanno prodotto plusvalenze. Allora, senza voler tornare al problema plusvalenze Juve, plusvalenza degli altri, perché abbiamo capito che se vogliono farti male, se non ti difendi bene, e la difesa non deve arrivare né da voi e né da noi, noi ne possiamo parlare insieme a voi. Se non arriva, probabilmente ammetti una piccola responsabilità, probabilmente hai esagerato, diciamo così. Io la vedo che incideva poco come cifra, ma era troppo evidente poterla etichettare in un altro modo, quelle plusvalenze fatte. Ma ripeto, incideva solo per meno del 4%. Rispetto a chi? Magari anche Carnevali al Sassuolo ne vendeva, metteva tante bricioline di plusvalenze insieme, tollerate di più rispetto a quelle che faceva la Juventus, e magari ha inciso addirittura, non so del Sassuolo, ma ricordo di aver visto altre società, di quelle magari che adesso navigano anche in cattive acque, incidere sul loro bilancio quelle plusvalenze, quel vendere, rivendere, comprare, ricomprare, rivendere, ricomprare, eccetera, spiccioli, sempre spiccioli, noccioline per modo di dire, briciole per modo di dire, che incidevano nel bilancio, sul bilancio, molto di più di quel 4% della Juventus, che è entrata nell'occhio del ciclone, pensate, con il passaggio Pjanic-Arthur, messi a bilancio in un certo modo, coperto il Barcellona in Spagna, non coperta la Juventus, con delle intercettazioni sempre da interpretare, ma ti tagliano sempre il pezzo che vogliono, che ha portato a prima a un effetto contro la Juventus, poi abbiamo anche capito che è stato un effetto esagerato. Bene, lì doveva esagerare la Juventus nel difendersi e non l'ha fatto. Più di questo e più che in questo modo non posso spiegarvelo. Detto questo, però, volevo anche dirvi che non si parla ancora di quella che sarà, e lo sapremo a fine mese. Stanno dialogando, il club lo prende in mano adesso, le lettere ce l'hanno sulla scrivania, ce l'aveva Damien Comolli, ce l'ha adesso Carnevali. Prima di accettarle si è fatto questo cambio e si è deciso di ragionare se accettarle, molto probabilmente modificarle, dimostrare fondamentalmente che la Juventus vuole rispettare i patti che verranno concordati. In che modo? Allora, datemi modo di intanto partire da questa da questa considerazione. Sentite qui, si stanno aprendo mille pagine che avevo preparato, ma eccolo qui, quello di Carnevali, eccolo qui. Carnevali, ecco tutti i limiti di spesa. Intanto la rivoluzione parte da qui, perché gli dicono: decidi tu con una tua strategia, e capirete fino a che limiti di spesa potrà decidere, ma decidi per il bene della società. Tutti i poteri a Carnevali. Tempo fa dicevamo anche che era meglio, in generale, era meglio non accentrare tutti i responsabilità e valori su un'unica persona. Il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, non uno scherzo, amministratore delegato e direttore generale, così alla nomina, ha ricevuto un mandato pieno, eccolo qui, mi mancava il termine prima, il mandato pieno, i pieni poteri delegati a Carnevali, delegati dal consiglio di amministrazione, che ha resettato, ha spazzato via l'ultima volontà che dava quasi tutti questi poteri con altri limiti a Comolli, con un perimetro ampio di operatività che riguarda l'area sportiva, quella finanziaria e l'organizzazione del club. Il sito Calcio e Finanza, tra l'altro già ieri, mi ero dimenticato di leggerlo, ha rivelato i contorni dell'azione del manager. Ieri, tra l'altro, in visita a Vinovo per la finale del campionato contro la Roma, vinto dall'Under 17. Bene, capitolo mercato. Carnevali potrà acquistare e cedere a titolo definitivo o temporaneo, decide lui, i diritti alle prestazioni sportive di calciatori e calciatrici entro il limite massimo di 50 milioni di euro. Conferma singola. prende accordi, va, manda Ottolini, riprenderà Tognozzi, tutto in fase di elaborazione, ci impiegherà meno settimane di 8 mesi, quanto abbiamo impiegato per decidere se prendere o meno Ottolini o fare le selezioni come a Miss Mondo. Ebbene, fino a 50 milioni, praticamente sono tutte le operazioni che ha in questo momento da fare. Entro i 50 milioni, perché ho fatto l'elenco e lo andremo a elencare dopo. Al massimo per Bremer, se venisse ceduto e ci fosse un acquirente entro il 10 di agosto, la clausola è di 58 milioni. E allora a quel punto andremo a leggere cosa dovrà fare. Fino a 50 decide lui, firma, si fa dare l'assegno, intestato alla Juventus, senza scappare, e lo mette in cassa. Fino a 75 milioni, praticamente una, due eccezioni, quelle che sono, con la firma abbinata a quella del presidente del consiglio di amministrazione. Quindi per operazioni super, tra i 50 e i 75, tra i 51 e i 75, Bremer compreso, deve avere l'avallo del presidente del consiglio di amministrazione. Così come potrà stipulare o risolvere, oggi diamo un po' di notizie, così le memorizziamo anche noi, accordi con allenatori, attenzione perché questo è un capitolo importante, sempre, perché fin quando le cose vanno bene si va d'amore d'accordo, quando eventualmente ci potranno essere scricchiolii, come potrà agire con un allenatore, con un direttore tecnico, sportivi, preparatori atletici, fino a 10 milioni con firma singola. Firma lui, fino a 10 milioni. La rescissione di un contratto, di un anno, di un allenatore a 8 milioni, firma lui. Il contratto di un allenatore che prende 3 milioni per 4 anni, fa 12, non firma solo Carnevali, per rescindere quel contratto con un preparatore, con un dipendente. Quindi anche i dipendenti dipendono da lui, per certi versi, non è così facile. Fino a 75 milioni con la firma abbinata del presidente Gianluca Ferrero. Quindi per licenziare qualcuno dello staff tecnico, entro i 75 milioni mi sembra che ci stiano tutti, deve avere la firma dagli 11 milioni ai 75 anche del presidente Ferrero. Fino a 10 milioni per cacciare uno dello staff, per licenziare, non abbiamo più bisogno, uno che prende 500 euro per 10 anni e meno di 10 milioni. Basta la firma di Carnevali. Area commerciale, attenzione, potrà stipulare e risolvere contratti di marketing, contratti troppo bassi, fatti, non fatti, legge le penali, di durata non superiore a 5 anni, fino a 20 milioni di euro. Quindi fino a 5 anni e fino a 20 milioni di euro può decidere lui con firma singola. Carnevali, i poteri sono tanti, Non so se aveva tutti questi poteri anche quelli che lo hanno preceduto. E fino a 50 milioni di euro con firma congiunta con il presidente. Quindi staff tecnico e marketing e contratti di marketing e di sponsorizzazioni passano dalla sua firma fino a 20 milioni, se di più dalla firma sua e di quella del presidente Ferrero, così capiamo anche che tipo di firme vengono richieste al presidente Ferrero. Vi piace questo pieno potere a Carnevali? Necessario? Attenzione! Chi vota il 99% mi dirà sì e io sollevo la mano. Devo sapere che quest'uomo parla di calcio, mastica di calcio. Le farà tutte giuste le operazioni? Moggi le ha fatte tutte giuste? Tizio, Caio e Sempronio le ha fatte tutte giuste? Dovremmo tollerare anche quando non funzionerà qualcosa, eventualmente. Certo che è un conto prendere la Juve, quasi vicino, vincitrice di uno scudetto, finalista di Coppa, piuttosto che arrivare in questo momento in certe condizioni. Questo è l'accordo, il contratto che la Juve fa con Carnevali. Noi di Radio Bianconera ve lo proponiamo e vi diciamo: firmate o rinunciate a questi pieni poteri? Chiaro? Perché un giorno che ci sarà anche un altro presidente avrà le stesse, diciamo vagamente, le stesse responsabilità, le stesse potenzialità. Mi dite cosa ne pensate su questo punto? 340-5425-324, e questo è il primo punto. Il secondo punto, perché poi parleremo di mercato vero e proprio in questo periodo, oltre a riaccennare al tema delle regole della giustizia sportiva, passeranno tutti dal nuovo presidente federale. Si parla ancora di Malagò, arriverà un parere favorevole o sfavorevole, ma mi dicono che si potrà procedere perché solo un parere non blocca eventualmente le elezioni, per decidere chi saranno i membri che dovranno aiutare Malagò, eventualmente il favorito in questo momento, a cambiare le regole del mondo del calcio. Anche se ci sono già delle polemiche. Il ministro dello sport non aggiunge capitoli di spesa, toglie alle squadre di Serie C 10 milioni, lo gira al settore, al movimento femminile. È uno spot elettorale. Il movimento calcistico femminile, non me ne vogliano le brave ragazze, non me ne voglia Federica Cappelletti al comando di questo treno a vapore, no? Per quello che deve fare, quindi siamo ancora lontani dal mondo di professionismo maschile, purtroppo, si trova ad avere un assegno di 10 milioni per il settore femminile. Incominciano le lamentele della Lega Nazionale Dilettanti, che dice: ma come facciamo a valorizzare i nostri settori giovanili con questi 10 milioni in meno? Arriveranno, gli ha promesso Abodi, vedremo se manterrà la promessa. Intanto, in questo momento, regala, tra virgolette, dà un assegno da 10 milioni al movimento calcistico femminile, che probabilmente voterà a questo punto come da indicazioni del ministro dello sport. Ahimè, ve l'ho spiegata terra a terra, e quindi staremo a vedere. Si parla anche di Mancini come probabile, se arrivasse Malagò, come probabile allenatore della nazionale. Poche pretese, due amichevoli in Italia già decise, guarda caso Roma e Bologna, dove Mancini potrebbe ripartire con qualche fischio in meno e con qualche applauso in più. Diciamo che si meriterebbe anche di non essere candidato, visto come ha abbandonato la nazionale. Qualcuno potrebbe fare parallelismi con chi ha allenato la Juve ed è andato via, e poi quindi vediamo che si chiude un occhio da tutte le parti. Allora, un po' di domande le abbiamo lanciate. Andiamo a vedere, caro Giorgio, andiamo a sentire soprattutto se abbiamo qualche vocale. Cominciamo ad ascoltare anche voi. Non ancora? E allora devo stimolarli un po' di più. Dai, con la domanda. Giuntoli e Comolli, arrivano però messaggi da casa. Ringraziamo gli amici di Twitch che sono collegati in questo momento con Radio Bianconera. Giuntoli e Comolli hanno svaligiato la nostra società. Al povero Carnevali saranno rimasti gli spiccioli. E noi dovremmo tener conto di questa situazione. Che non vuol dire, allora, diteci qual è l'obiettivo. Usciamo dagli slogan, usciamo dagli spot elettorali. Lo dico con affetto anche al dottor Carnevali, che appena avrò il modo di incontrare persona squisita, quelle poche volte che l'ho incontrato nelle trasferte a Sassuolo, a Reggio Emilia, per dire il vero, ebbene, si è sempre reso disponibile col sorriso ad ascoltare chiunque, magari conoscendo anche la realtà che rappresentava. Bene. Allora, abbiamo detto dei pieni poteri. Siete d'accordo con la scelta della società? Carnevali, io non lo metto in discussione. Pieni poteri a Carnevali da subito, e abbiamo letto anche quali. Arriviamo alla necessità che abbiamo nei prossimi 12 giorni, io dico sempre 15, ma diventano anche meno. Perché il bilancio complessivo si andrà a prolungare fino a settembre, ce lo ha detto Comolli. Quindi questa sarà un'altra domanda da fare poi anche alla società, agli interessati. Ma certamente entro fine luglio la Juventus deve dimostrare e deve partire da lì, oltre a chiudere in entrata, perché lo può fare, ma poi deve andare a pareggiare i conti. E il paletto intanto è 30 giugno per ottenere qualche buona plusvalenza, buona, pura, fidata, credibile. Perché se no iniziamo a dimostrare di non aver capito magari quelli che non dovevano essere delle penalità per la Juventus, ma che hanno portato a strumentalizzare contro la Juventus. Allora vi faccio ancora l'esempio, abbiamo ancora un minutino, poi lo ripartiremo da qui. Quelle che potrebbero diventare delle plusvalenze sensate, utili, quelle con cui ha fatto la sua cavalcata al Sassuolo Carnevali. Vi faccio degli esempi, me li sono segnati perché servono sempre e servono dichiarare le cifre esatte. Gatti è un giocatore che a bilancio ci costerà ancora per un anno, cioè che ha un costo di ammortamento di 4 milioni. Cosa significa? Che se lo vendo non creo nessun tipo di equivoco, non c'è nessun divieto. Potrei metterlo in un'operazione in cui prendo un cane e do un gatto, faccio l'esempio sciocco, ma è preferibile cederlo. Quindi vendo Gatti almeno a 5 milioni, dico 5 perché a bilancio mi pesa per 4. Diciamo che invece qui Gatti riuscirò a venderlo per fine mese? È necessario venderlo per fine mese, giugno? Gatti, la cifra che la Juventus vorrebbe ottenere è di 25 milioni, perché intanto ha un costo regresso. Costa 25, incassa 25, 20, diciamo, ok? E a bilancio di 4, la Juve mette a bilancio subito, pesante, vera, una plusvalenza di, abbiamo detto 20, meno 14, meno 4 fa 16 milioni. Altro valore, sarebbe importante cedere uno come David, perché a bilancio ci costa zero, perché arrivò a prestito, cioè a parametro zero. Quindi tutto quello che incasso da zero, qualcosa di più, a 40, che è il cartellino che la Juve ha messo su David, è oro colato. Riuscirà Carnevali o qualche altro genio del mercato, riuscirebbe a venderlo a 40? Secondo me, sapendo come funziona il mercato, il calcio mercato, è difficile che tu riesca a prenderne 40 e a mettere a bilancio 40. La Juve deve fare 13 milioni di plusvalenze. Quali sono le più semplici? Sono andato a controllare una squadra, Miretti, o il Bologna o la Fiorentina, 15 milioni li spenderebbe per Miretti? Penso proprio di sì. Diventano 12? Ebbene, a bilancio ha un costo di zero, ha un peso di zero. 12 milioni tu riesci ad ottenerli anche solo con Miretti. Quali saranno le mosse di Carnevali? Pieni poteri, plusvalenze entro il 30 giugno? Adesso tocca a voi trovare le soluzioni e poi vediamo chi vince il premio plusvalenza di questa puntata, tra pochissimo.
Cose di calcio.
Eccoci di nuovo in diretta, Cose di calcio, interessanti le vostre risposte, doverose anche ribadire alcuni concetti, perché qualcuno mi dice, su Comolli a noi tifosi non interessano i pieni poteri o meno di un dirigente. Come non ti interessa? Ma che discorso è? Si parla, allora non ti interessa sapere che giocatore compri? Non ti interessa chi lo compra, chi potrebbe comprarlo direttamente? Cioè, magari ci sono argomenti più interessanti, ma sostanzialmente cerchiamo di capire come funziona anche la nostra società calcistica. Allora, eccolo qui. Quando è stato incaricato Comolli, mi sembra che non ci abbiamo fatto il terzo grado. Non è fare il terzo grado, è informarsi. Informarsi. Perché è troppo comodo delegare, faccia quello che vuole. Poi colpa di chi gli ha dato quei poteri, poi non doveva spendere. Mettiamo anche dei controlli. E mi sembra che ci siano dei paletti, perché non è che vadano a fare la spesa da 100 euro ogni giorno, ma vanno poche volte a spendere tanto. Allora, poi mi dicono che l'ospite c'è già, e allora io mi sposterei subito nella sua redazione, con tutti gli appunti. Quante pagine avrà pronte per il programma che sta confezionando, un po' come noi in radio di Radio Bianconera, così Matteo Zorloni di Tele Lombardia. Ciao Matteo, ben trovato.
Buongiorno. Qua stiamo producendo tante grafiche, ti dico la verità, la nuova Juve, la vecchia Juve, gli obiettivi di mercato, sì, tante grafiche.
Io oggi te ne aggiungo una, sì. La necessità di produrre sane plusvalenze entro fine mese.
Ma quindi devi mettere la parola sane davanti?
Perché così se chi ne è sotto l'ombrellone magari non prende bene l'FM, ascolta e non apre nessun caso. No, ho dovuto però spiegare quello che ha prodotto la solita baraonda attorno alla Juventus. Quindi ho detto, in questi casi, con dei nomi, con delle plusvalenze, definiamole sane per chi ne è, naturalmente. La Juventus dovrebbe puntare ad incassare quei 12, 13, 15 milioni, anche qualcosa di più, se necessario. Tu partiresti dalle plusvalenze? E poi faccio la domanda a te, perché mi stanno dicendo: continuate a dire che se la Juve non vende, non può comprare. Nelle tue grafiche, come le fai incrociare le due tabelle?
Prima si vende, per carità, ecco. È vero, hai sottolineato un aspetto importantissimo che riguarda il mese di giugno, cioè questa missione che Carnevali deve portare a termine assolutamente, non mi sembra una cosa impossibile.
Certo.
Io passo dagli italiani per le cessioni, ti dico la verità, ci sono tre italiani che hanno buone chance di trovare alloggio in altre squadre, vedasi su tutti, Cambiaso, Miretti, e poi butto dentro anche il nome di Gatti, e quindi Carnevali dovrà lavorare tantissimo per riuscire a convincere questi giocatori a cambiare squadra. Un pochino più difficile invece la pista di Di Gregorio, un pochino più complicato, l'abbiamo visto, è arrivata solo una proposta di prestito, ma chiaramente l'Juventus non può essere interessata a una trattativa che si basa su un prestito per questo calciatore. La plusvalenza invece è molto più facile per i primi tre nomi che abbiamo fatto, anche perché la Juve ha fatto dei veri e propri investimenti alla fine, ha preso dei giocatori che la gente magari non conosceva, Gatti dalla Serie B, Cambiaso addirittura, vi ricorderete, ha giocato addirittura in Serie D, Miretti arrivava dalle giovanili, quindi sono dei giocatori che ti possono sfruttare tanto a livello economico. Mi spiace un po' di più invece sul fatto della nazionalità, perché ci tengo che questa squadra ritrovi un po' il tricolore anche all'interno delle proprie formazioni quando noi facciamo le grafiche.
Visto che già manca ai mondiali, dici tu, visto che già manchiamo dai mondiali, sì. Sarebbe bene aggiungere e tenere qualche italiano. Guarda, sono proprio i tre nomi che abbiamo fatto noi, e quindi o siamo bravi come te, o viceversa, oppure perché sappiamo fare i conti, perché abbiamo Fiuto. Quale Fiuto? Gatti a bilancio pesa per 4 milioni ancora, quindi facile fare la plusvalenza sana. Sì. Cedi il giocatore a quanto? Quanto me lo vendi? Io sono segnato 20-25.
25, ah, dai, 25 possiamo chiederli, no? Questo mercato si possono chiedere 25 se Palestra costa 50. Mi pare abbastanza ragionevole.
Allora 30.
Ecco, vedi?
Direi. E la plusvalenza sarebbe importante. Poi abbiamo Miretti, settore giovanile, pesa a bilancio 0. Quanto lo vendiamo? Io ho detto 15. Tu cosa dici? Bim bum o bam?
Anch'io sono su questa cifra, anche io ti dico 15. Precisa. È un giocatore che secondo me non è da Juventus, ma nel senso che magari anche qualitativamente ha il potenziale per esserlo, ma gli manca qualcosa, deve fare un upgrade anche a livello di attitudine, di temperamento. Non mi pare ancora un possibile calciatore da Juventus, quindi sì, dai, 15 milioni l'avrei venduto già lo scorso anno a Napoli, mi davano del pazzo, ma col senno di poi invece forse era meglio.
Come andò, quella situazione? Perché non riuscimmo a venderlo?
No, ci... rifiutò un'offerta, Antonio.
Rifiutò l'offerta, non mi ricordavo.
Una prima proposta rifiutata, e Tudor voleva tenerselo per farlo migliorare, per farlo crescere, anche perché comunque arrivava da una buona annata, ma il calciatore non è mai riuscito a dimostrare, ecco, di essere di quel livello lì.
Lento nell'ultimo passo, prima del tiro? Io ho visto molte volte anche il disappunto, registravo il disappunto dei tifosi, no? Il movimento c'è, la stoffa c'è, però devi alzare un attimo il livello, anticipare un po' più per arrivare al tiro.
Sono d'accordo con te, manca proprio quel mezzo secondo,
l'ultimo spunto,
tre frame, esatto, che fanno la differenza, però, soprattutto dalla tre quarti in poi.
Per noi che lavoriamo in radio e in televisione, i frame sono fondamentali, anche al VAR probabilmente se dovrebbero migliorare. Esatto. No, fermiamoci qui, che già tu me le fai le domande quando mi interpelli sulla tua emittente. E poi c'è Cambiaso, che pesa 6 milioni a bilancio e io lo venderei a 40. Esagero?
Tu sei ambizioso. Io, ecco, su sono questo player sono un pochino più basso, ti dico già 30 me li faccio andare bene, ti dico la verità.
35, non voglio bisticciare con
incontro.
Te in diretta. Ci veniamo incontro, quindi 35 meno 6 fa 29, plusvalenza di 29, più 15 fa 39, 44, più una ventina fa 64 milioni di plusvalenza. Sarebbe un bel iniziare.
Un bel tesoretto, questo sarebbe
un bel tesoretto. Poi ci sono quelle formule magari dove non puoi mettere subito la plusvalenza, il prestito il primo anno, cioè mi immagino cose un po' anche qui creative. Chi è che non vorresti di questi tre perdere? Se dovessi deciderne uno, due o tutti e tre?
Io ne voglio tenere uno solo ed è quello magari più improponibile, e terrei il buon Federico Gatti.
Che però forse è quello che piace meno a Spalletti?
È vero, quello che piace meno? No, secondo me hai ragione, quello che piace meno, però ti dico la verità, ha un temperamento, ha una predisposizione, ha una voglia, arriva dal calcio vero, è affamato, ha quella cattiveria lì di cui parlava Spalletti. Ti ricordi che lui parla di Vlahovic dicendo è l'unico che ha la faccia da C? Secondo me c'era anche Gatti con la faccia lì di cui parla Spalletti, e non a caso quest'anno lui che...
Forse
dai,
fin troppo, quello che non lo vuole.
Sì, forse fin troppo, è vero. Diciamoci la verità, lui che tecnicamente, siamo tutti d'accordo, non è il miglior difensore d'Italia o del mondo, per carità, però quattro gol te li ha fatti quest'anno e ti ha fatto anche dei gol abbastanza pesanti. E perché? Di pura voglia. Un giocatore così io me lo voglio sempre tenere in squadra. Sia un titolare o una riserva, però può tornare utile, ecco, è un giocatore che ci mette sempre qualcosina in più rispetto agli altri.
Però ti faccio tornare coi piedi per terra, analizzo a fondo la materia da te preferita, le plusvalenze, so che impazzisci tu per le plusvalenze. Gatti, Miretti e Cambiaso sono i tre italiani che molto probabilmente riusciremo a cedere per fare plusvalenza, per incassare anche dei soldi. Mi dici dove andranno anche? Quali sono le squadre? Lo diciamo insieme. Gatti, Napoli,
Barra. Sì, sono d'accordo con te. Napoli, secondo me è la volta buona, anche perché a Napoli probabilmente cambierà modulo, comunque torna definitivamente alla difesa 3, anche perché con Conte ha sperimentato un po' di tutto. Cambiaso mi sa di giocatore che può avere un appeal internazionale. Non a caso ci sono stati dei contatti, o meglio un sondaggio del Chelsea che ha appena perso Cucurella, e ci sta, io ce lo vedrei bene. Un giocatore duttile, un giocatore che è dotato comunque di buona tecnica, che però deve lasciare Torino. Credo che ormai sia arrivato a un punto di non ritorno. Miretti...
C'è una possibilità di vederlo all'Inter? O di vederlo entrare quantomeno in un'ipotetica trattativa?
No, secondo me sono state tante suggestioni legate al bellissimo dualismo Marotta-Carnevali, che posso dirti la verità, Antonio, dopo una settimana mi ha già stufato che quando si parla di Carnevali bisogna parlare sempre di Marotta, cioè che facessero comunque ognuno la propria carriera.
Ma non devi dirlo a noi di Radio Bianconera, sai chi lo devi andare a dire?
Lo so,
qua ognuno ha gli ospiti che si merita. Io c'ho Zorloni oggi. Zorloni ne ha altri, a volte c'è
bravissimo,
anche Paolino.
Bravissimo, bravissimo.
No, perché è nauseante. Sai che noi eravamo arrivati quasi a chiedere anche dei miei ascoltatori, adesso stavo scherzando e non me ne vogliano, i tuoi, i nostri, quelli bravi, gli ospiti bravi. Sai che ero arrivato quasi a chiamare il comune di Torino per sapere se c'era un grado di parentela, testimoni di nozze. Ho chiesto il certificato anagrafico.
Sei dovuto andare a indagare.
Sì, sono dovuto andare a indagare, cioè spendevo solo in marche da bollo e non ne cavavo niente. Vabbè, così ho spiegato anche un po' la situazione imbarazzante che mi conferma anche l'ottimo Matteo Zorloni, compagno di viaggi.
C'è questa meravigliosa... questa non sono venuto all'ultima, sono mancato, però purtroppo sapevo già forse l'esito finale.
Non sapevi che iniziava anche tardi? Poi facevi tardi la mattina che eri in onda.
Secondo me. Esatto.
Però quest'anno ti aspetto in trasferta anche con il nostro Samuel Tafes, perché sai, abbiamo prenotato 3 posti su quei pullman, 37 ore di viaggio per andare in Europa League a prezzi convenienti. Questa è la battuta
chiaro
che ci facciamo sempre tra amici.
Sia chiaro, l'obiettivo è alzarla, cioè che non si scappi da questa cosa qua.
Sei serio? Sei serio?
Certo, finalmente la possibilità di giocarti un bel trofeo, io voglio vincerlo, ti dico la verità, assolutamente.
Tu vuoi vincerlo? E beh, questo mi fa piacere, perché giro anche subito questa sfumatura, affermazione pesante, peso specifico importante di Matteo Zorloni. Tutti le vorrebbero vincerla, ma forse questa è la situazione ideale per... sanare gli ultimi anni, potrebbe essere anche una strategia provarci.
Sì, questo mi sembra abbastanza doveroso. Poi ho dato un occhio a chi partecipa, le squadre che sono presenti. Non mi sembra l'Europa League più complicata degli ultimi anni, anzi, ci sono squadre abbordabili. Certo, ci sono le solite inglesi che danno fastidio, però il Bournemouth cambia allenatore, in Spagna sì, c'è la Real Sociedad, ma non possiamo pensare che la Juventus sia inferiore a queste squadre, cioè con tutto il rispetto, però è sempre la Juventus. Certo. Quindi io l'ambizione la devo avere per forza, è una bella opportunità. Poi è il modo anche forse più facile per arrivare in Champions League, no? Di vincere meno partite di quelle che devi vincere in campionato, paradossalmente.
E ti può dare la possibilità di gestirti la classifica in maniera più accomodante o no? Dopo
questo non lo
l'anno
so.
Scorso
questo non lo so,
perché questo è un po' un rischio per il nostro allenatore, senza voler aprire polemiche su Spalletti.
È stappato un tema importante, sì. Sono un po' in linea con te con questo pensiero. Tra l'altro è una manifestazione che ti porta un po' a sottovalutare le avversarie, e le energie le spendi comunque fisiche, se spendi anche energie mentali perché hai paura di fare brutte figure, non è il massimo, soprattutto quando devi andare, come dici tu, a giocare a 40 ore di pullman da Torino per sfidare gente che magari, con tutto rispetto, non ha mai militato in uno dei 5 top campionati europei. Però sì, c'è un po' questo pensiero, Antonio, ti dico la verità.
Tornando alle plusvalenze, allora abbiamo fatto questi nomi, poi ce ne sono altri, no? Dove le plusvalenze si abbassano un po' di più, tanto probabilmente, perché un Di Gregorio ancora pesa bilancio 11 milioni, Bremer 21 addirittura, Thuram 15, e la seconda fascia delle plusvalenze, o lì dobbiamo andare a concretizzare e prendere il più possibile per incassare? Cioè, come la vedi la situazione attorno a Bremer? Fino al 10 agosto ha una clausola rescissoria, quindi si proverà a tenerlo o a venderlo dall'11 agosto?
Questa è una bellissima domanda. Su Bremer io sono più predisposto a cederlo per quella cifra lì, punto. Cioè che non ci sia dialogo, indipendentemente dalla questione tempistica. Il giocatore parte, si arrivano a quei 58 milioni. Poi per me magari vale un po' meno. Per me ad oggi un Bremer che vale 45-50, ecco, fareste anche lì una plusvalenza, per carità. Però mi pare che non si possa più assistere al Bremer pre-infortunio, ma non per colpa sua, è proprio una questione fisiologica. Dimmi un calciatore che ha riportato un infortunio del genere, che è tornato a essere dello stesso livello, un livello addirittura superiore prima dell'infortunio. Non è mai successo, motivo ci sarà.
Io nel motivo ci metto, ma fiuto non in modo giornalistico ma calcistico, la situazione. Se la tua mente ti dice che stai galleggiando in una squadra e in una classifica di Serie A, no? Dove ti vedi, dove hai maggiori aspettative, è più difficile risollevarti, ritrovare la condizione nel più breve tempo possibile, se non hai una squadra in cui ti vedi un po' più protagonista come singolo e come team. Cosa ne pensi?
Però, Antonio, a me, ti dico la verità, mi ha dato un sacco fastidio la dichiarazione che lui fece prima della gara col Verona e poi
il karma
fu abbastanza spietato nei suoi confronti, perché fu lui il protagonista che portò il gol, almeno lo sviluppo del gol degli ospiti, quindi anche lì un po' l'ironia della sorte. E bisogna sperarsi di più per i calciatori, perché se un gruppo in 4 anni, che è praticamente lo stesso, si è divorato 3 allenatori, si sono divorati 3 dirigenze, non hanno vinto nulla se non una Coppa Italia, anche lì una spiegazione bisogna trovarla. Mi sembra anche abbastanza limpida che si assumessero qualche responsabilità in più, anche perché quest'anno comunque potevano tranquillamente raggiungere i 4 posti, adesso non nascondiamoci, l'evento sul potete dirmi che è un organico inferiore alle prime 4.
Attenzione Zorloni, che già attaccano il direttore di Radio Bianconera quando fa queste riflessioni, però siamo arrivati quasi alla fine, ti devo liberare, sì, perché io faccio riflessioni, poi tu la pensi come vuoi, io ti faccio aprire 2 buste, tutte e due, cominciamo da quella, vai. No, 3 buste. Vai, la prima, o è la 1, la 2 o la 3? Dai, fammi sentire.
La 3 come il
La 3. Non giustifichiamo il fallimento di quest'anno, non che l'abbiamo fatto o l'hai fatto. Arrivare solo sesti in classifica è un fallimento, dico Molli ma anche di Spalletti. Cosa ci vuol dire questo ascoltatore? E come la pensa Matteo Zorloni di Tele Lombardia?
Questo è un po' il riassunto che hanno fatto tantissimi tifosi. Io no, ragazzi, bisogna per forza metterlo dentro il tema rosa. Ha delle responsabilità enormi. E il fallimento io non lo guardo più tanto per il posizionamento o per i punti che tu becchi dalla prima in classifica. E sono veramente tanti. Quindi sarebbe stato comunque un fallimento in ogni caso. Perché la scorsa stagione è stata positiva. Esultare per un gol a Venezia su rigore all'80esimo per la qualificazione in Champions di un punto. Per me quello è fallimento.
Ha tenuto nascosto il problema?
Ha tenuto nascosto il problema, verissimo, sì, perché è stata un po' un'illusione, ma quelle scene lì non mi sono piaciute. Sai cosa mi ricorda? La metafora della rana nell'acqua bollente, che ormai si sta adeguando.
Attenzione alla metafora dello Zorloni, qual è sta metafora? Dimmela.
La metafora della rana bollente, la rana bollente se la butti dentro una pentola con l'acqua bollente scappa, perché ovviamente sente che è calda, ma se la rana la lasci lì nell'acqua, nella pentola, e accendi il fuoco, la rana piano piano si abitua al caldo, fino a quando l'acqua è bollente, ormai si è adeguata e non riesce più a scappare. E la Juve sta vivendo questo, sta vivendo quasi un ridimensionamento senza accorgersene, piano piano si sta adeguando a questo livello. Ragazzi, non è il livello della Juventus. La Juventus deve essere là, in alto. Poi non vuol dire per forza vincere, o meglio, sì, vincere, ma iniziamo a contentarci di giocarci qualcosa, di non arrivare ogni volta a 17, 15, 20, 23 punti dalla capolista. Non può essere l'abitudine questa, no? E negli ultimi 6 anni purtroppo lo è diventato, senza accorgercene, come ha fatto la rana.
Guarda, io mi riascolterò la metafora della rana della rana bollente e la proporrò anche sui social di Radio Bianconera, perché se abbiamo trovato la soluzione ai nostri problemi dovremmo dire grazie a Matteo Zorloni, simpaticissimo. Seconda busta: Carnevali è l'uomo giusto per ripartire, ma deve poter costruire la sua squadra di lavoro, non può fare tutto da solo. Qui fa riferimento alla squadra di lavoro, cosa manca, chi andrà a cercare, cosa ne sai tu, ma anche poi fare una squadra, perché io aggiungo, mettendo pressioni e responsabilità anche all'ottimo Carnevali, senza far sconti a nessuno, anche fare una squadra. La Juve non è il Sassuolo.
Certo, il primo anno avrà sicuramente meno pressione. A proposito di squadra, lui lo sapevamo tutti, vuole Tognozzi assolutamente che rientri un po' per fare scouting e non solo.
Anche Spalletti lo vuole.
Ho visto che, non a caso, ho visto che tra l'altro vorrebbero portarsi dietro, non mi ricordo il nome, mi sfugge, da Reggio Emilia, l'Head of Scouting, che è presente anche lì in una maniera abbastanza importante per quanto riguarda la squadra nero-verde, quindi qualche uomo già lo ha identificato. Io ti dico, le persone intelligenti sanno cooperare tra di loro e questo è sufficiente. Secondo me in questo momento in casa Juve c'è gente intelligente, soprattutto c'è gente che non è arrogante.
Parlavi e facevi riferimento a Davide Cangini, l'area scouting del Sassuolo, e, di cui è responsabile. Quindi conosce bene, non può smantellare il Sassuolo con il ritorno anche alla Juve di Rossi, ma la mediazione potrebbe portare a Tognozzi, che ha già lavorato allo Zenit con Spalletti, e Cangini, che è l'uomo di fiducia nella ricerca del talento in giro per il mondo di Carnevali. E così abbiamo parlato anche di organigramma e operatività. Giuntoli e Comolli hanno svaligiato la nostra società. Povero Carnevali. Cos'è giusto, cos'è falso?
Secondo me è falso, non l'hanno svaligiata, anche perché comunque Giuntoli ha fatto una potatura, ti ricorderai benissimo di quanta gente se n'è andata e ha alleggerito di tanto, poi lasciamo stare bene o male, però l'ha fatto, ha alleggerito di tanto Montengaggi. Giuntoli secondo me non è stato così un male per la Juve, ha sbagliato tanto, ma non è stato il male che è arrivato dopo, che si chiama invece Comolli, dove penso non abbia azzeccato nulla se non il rinnovo di Weston McKennie, te lo dico in maniera proprio esplicita, e lì qualcosina ha sperperato, specialmente in una situazione complicata come quella in cui si ritrovava la Juve, che a livello economico deve stare attenta a tutti, e tu decidi di prendere un bel open da a 43 milioni con un bel obbligo di riscatto, non una mossa molto intelligente, che poi infatti è costata carissimo al francese, quindi, certo. Quindi no.
Matteo Zorloni, le domande scomode arrivano alla fine, con un sì o con un no, così hai tempo poi di chiedere la materia che preferisci la prossima volta. Vlahovic, si riapre la trattativa, cosa significherebbe per Carnevali accettare o no, o per lui, Vlahovic stesso, il ridimensionamento o la permanenza? Come la leggeresti la notizia?
Allora, premessa che secondo me non si riapre, molto difficile, però se si dovesse riaprire, quindi fare una trattativa, secondo me Vlahovic ha ormai la consapevolezza che il suo livello non è quello di un giocatore da 12 milioni di euro annui, certo, non è neanche un giocatore da 4 milioni di euro annui, è una via di mezzo, deve accettare per forza quello che gli propone un club in cui comunque lui è sempre stato capocannoniere stagionale, tranne in questa stagione per ovvi motivi, ma è sempre stato uno dei migliori. Io lo definisco l'attaccante mediocre più forte che la Juve ha avuto negli ultimi 20 anni. Mi pare abbastanza esemplificativa come cosa. Che si adegui Antonio, che si adegui assolutamente. O fa la fine di Rabiot di qualche stagione fa, che fece qualcosa di simile.
Tu sei un po' più giovane del sottoscritto, c'è la domanda: lascia o raddoppia? Lascia o raddoppi?
Raddoppi?
Che cosa ha fatto Antonio Conte l'anno prossimo? Non ho mai visto sorridere a Mike Bongiorno, te lo dico così per rispetto dei ruoli, ai partecipanti di Lascia o raddoppia. Certo. Questa è la domanda.
Antonio Conte, veste bianco-nero, dai.
Come verso il banco? Cosa stai dicendo? Lascia o raddoppi? Incredibile. No, in che senso? Non sta fermo? Antonio Conte? Bianco. Senti, tieniti libero la prossima settimana, perché questa me la devi spiegare, Perché voleva essere un'imboscà. Voleva essere la rana tiepida nell'acqua fredda, ghiacciata. Però tu mi hai spallato la risposta.
12 mesi sono lunghi, Antonio. 12 mesi sono lunghi.
12 mesi sono... Attenzione, qui le rane arrivano a bizzeffe. Matteo Zorloni, seguitelo su Tele Lombardia, mi ha spiazzato, l'ha detto lui e non l'ha detto Antonio Paolino, non cominciamo coi processi, non è... Tu sei una vedova di Conte, per caso?
No, decisamente no.
Ha dato una sua risposta, noi la rispettiamo e ce la faremo spiegare, dimmi solo quando non sei impegnato all'ora di pranzo. Grazie, certo. Zorloni, Tele Lombardia.
Un abbraccione.
Ciao. Mi ha spiazzato il ragazzo, vedi quelli bravi come spiazzano anche i direttori? Volevo metterlo un po' in difficoltà, volevo capire come la pensava, e ci ha detto la sua. 12 mesi sono lunghi, troppo lunghi, però sono le 13 e noi ci fermiamo. A tra poco.
Cose di calcio.
Eccoci, ben ritrovati, 13:09:51 secondi, con tante domande. Come dire che un giornalista è mediocre solo perché non ci piace? In che senso? Come dice o come dire? Vlahovic, attaccante mediocre, è una... perché a lui non piace, a te piace, allora come ci mettiamo d'accordo? Ognuno ha il suo giudizio, non capisco questa polemica, fortunatamente non mi riguarda e quindi l'ho accesa e così la spengo. Caro Giorgio, regia di Roma, andiamo a sentire qualche vocale, perché è passata un'oretta, qualcuno era arrivato e adesso probabilmente si è acceso un po' il tema su Carnevali, sui pieni poteri, sulle plusvalenze sane, le definisco sane, così mettiamo d'accordo anche quelli meno pacifisti e andiamo ad analizzare quelle che dovrebbero essere le prime cessioni, perché ce lo ripetono poi tutti. Poi qualcuno dice no, è giusto comprare anche senza vendere, smettete, ditelo a Santarelli, ditelo a quello, ditelo a quell'altro. Poi ascoltate, poi vedrete quello che capita. Comprato Bogà, non penso che tu penserai a... comprare, perché c'hai anche da dimostrare all'UEFA di volerti mettere in linea con il piano di rientro, e per metterti in linea devi iniziare dalle cose, non dico più semplici, facili, giuste e quelle che ritieni non priorità, cioè non fondamentali per la prossima stagione. Andiamo ad ascoltare qualche vocale.
Direttore Marco da Imola, allora, adesso le plusvalenze le hanno ridefinite valorizzazione dei giocatori. Certo. Comunque, a parte questo, quello che ci hanno fatto è stata una porcata giuridica che non ha né capo né coda. Questo è stato sancito anche dalla sentenza.
Dall'ultima sentenza.
Comunque, questo certo. Si sapeva già. Quello che mi fa veramente ribrezzo sono le parole di Gravina, che dice che la giustizia sportiva italiana
in mano è alle persone sbagliate,
composta da magistrati valenti.
Ma
questo, cioè, ci prende con il prosciutto sugli occhi. Ma
no, non sprechiamo il prosciutto.
Comunque, no, va bene. Partiamo così, diamo via 5 giocatori e sai benissimo quali sono.
E no, dimmelo
tutti
tu, dai.
Ragazzi, teniamo Turan, lo teniamo, okay. Cambiaso, teniamolo, Gatti assolutamente da non cedere. Ciao Marco da Imola.
Ciao Marco da Imola, non andare veloce in macchina dalle tue parti. Allora, io vi dico una cosa schietta su, perché poi non ha giocato. I motivi non lo so. Io vi dico che Gatti magari resta, ma non penso che sia il favorito a restare. Incompatibilità con l'allenatore, cosa volete che vi dica? Tecniche e umane, probabilmente. E quindi il giocatore preferirebbe non fare troppa panchina e andare da qualche altra parte. Forse il Napoli, ex di Conte, forse il Napoli di Allegri sarebbero pronti ad accontentarlo. Perché non tenerselo? Rispetto agli altri nomi. Gravina, a 4 giorni dall'addio alla presidenza della FIGC, in pratica ha lanciato una sorta di testamento. La politica ha dato potere a quelli sbagliati. Vi annuncio già che la prossima settimana ne parleremo a cose fatte. L'ho cercato volutamente per questo motivo e si è già reso disponibile Andrea Bosco, che sapete come la pensa, quante cose ci ha detto prima che capitassero, perché la logica delle sue affermazioni portavano a certe conseguenze. E poi lo avremo la prossima settimana, visto che tra 4 giorni avverranno le elezioni e capiremo da che mani passiamo a quelle a cui passeremo. Ho fatto da bersaglio i vivai sotto attacco. Allora, andiamo a riprendere qualche risposta. Vediamo un po', tanto questo è un passaggio dove non abbiamo interventi telefonici. Presidente, perché è ancora presidente, nelle giovanili primeggiamo, ma superati i 20 anni qualcosa si inceppa. Bella domanda. Siamo ultimi in Europa per minutaggio degli under 21. Aggiungiamo un dato, il Portogallo, che 2 anni fa abbiamo battuto 3-0 nella finale under 17, ha prodotto 14 calciatori con 200 presenze nelle prime squadre. I nostri giocano in 8 e appena 83 gare. Siamo campioni del mondo nel disperdere il talento che faticosamente costruiamo. E scusa, presidente, e tu che cosa hai fatto per tutelare il patrimonio della tua federazione? Mi verrebbe da dire poi un'esclamazione peccaminosa. Cioè, dimmelo, se questa è la tragica verità, ripeto, ce lo dice Gravina, Portogallo 2 anni fa ha prodotto, da 2 anni fa a questa parte, 14 calciatori con 200 presenze, 14 giocatori, vuol dire praticamente una nazionale, le riserve, il meglio di 4-5 squadre portoghesi, da noi in 8, 83 gare. Poco, poco. E quegli 8 dove saranno l'anno prossimo? Non saprei neanche a dirvelo. Il decreto crescita sembrava il freno principale allo sviluppo dei vivai. Vediamo cosa mi risponde. Lo abbiamo giustamente criticato perché aveva portato il numero di stranieri dal 60% al 67%. E perché lo hai fatto arrivare al 67% e adesso te lo rimangi? Poi è stato abrogato, ma il dato è cresciuto al 70%. E la qualità di chi arriva non è più sempre così eccelsa. Allora, dal 67 al 70 mi manca una risposta per ribattere, ma mi impegnerò. Ma la qualità prima c'era in quel 67%? O arrivavano i Cristiano Ronaldo, i cervelli? Cioè, noi dobbiamo preoccuparci che i nostri cervelli non escano dal nostro campionato e non che entrino a con accordi strafavoriti, no? Dal punto di vista economico, i cervelli delle altre nazioni. Perché in questi 12 anni questa politica non ci ha portato ai mondiali. È molto semplice. Cosa si può fare per tutelare i nostri giovani? E mi fermo qui e poi naturalmente rimando alle dichiarazioni o le riprenderemo man mano. Le idee fantasiose che circolano sono tutte contrarie alle normative europee sulla libera circolazione. Si può lavorare sugli incentivi e sperare in un accordo con i club. Incentivi. Ma sai, benedetto Gravina, che c'era arrivato anche Antonio Paolino, che segue gli under 16, le nazionali under 16, per interesse personale e senza conflitti di interesse e senza fare il procuratore del figlio? Quante cose avresti dovuto studiare, memorizzare, cambiare per aiutare a crescere il nostro calcio, e non l'hai fatto. Quindi 4 giorni sono anche ancora tanti per pagarti altri 4 giorni di stipendio, perché quello a cui era arrivato, che tu devi garantire, non puoi dire straniero sì, italiano no, di Perugia ni, eccetera eccetera, però puoi dire i club che valorizzano i propri giocatori, gli metti un freno autoindotto anche alla next gen della Juve. Perché io non guardo in faccia a nessuno, perché amo prima il calcio, e del calcio dentro c'è anche la mia Juve, a cui però non posso limitarla, già la bastonate, l'avete bastonata negli anni, quando vi faceva comodo, senza che la Juve si reagisse. Pago la multa, perché il ricco fa così, pago la multa, retrocedo, caccio mio cugino, caccio mia sorella, caccio quello e quell'altro, c'ho i soldi e pago. E tu ti prendevi quei soldi come multe, come federazione, tu Gravina, tu federazione, non tu in tasca tua, ci mancherebbe. Basta. E quindi anche la Juve poi si adegua. Non abbiamo le next gen, abbiamo però dei grossi investimenti, e fammeli scaricare quei grossi investimenti, e te ne dirò un'altra. Visto che in tutta Italia, forse neanche in tutta Italia, ma ci sono dei tornei inutili, mettiamo un tetto anche al numero delle partite, neghiamo la libertà a quelli che appartengono alla tua federazione, diciamo che continuiamo ad allenarci anche d'estate senza proporre tornei inutili, utili solo per far pagare il biglietto ai giornalisti, no, non lo pagano neanche, ai genitori. Mettiamo dei limiti ai giocatori che possono far parte di una squadra, perché avere 12.000 squadre del 2009 vuol dire ammazzare il talento, perché sempre uno arriva in nazionale, tu ne bruci 9, ne bruci 4 che potrebbero giocare nei loro quartieri, sparsi in quella regione o in tutta Italia o all'estero, e giocare meglio, giocare di più e aiutare sul territorio un club anche a crescere. A quel club, a quel giocatore, dai la possibilità di scaricare gli investimenti fatti e vedrai che non avrebbero bisogno neanche quei club di mettere il biglietto da 5 a 10 euro per un torneo inutile, che bloccano nel vero senso della parola genitori ad andare a vedere i propri figli pur accompagnandoli a 100 km di distanza, nonni, mogli, e chi più ne ha più ne metta, restano tutti a casa, si disinteressano, non c'è interesse poi più attorno al mondo del calcio. Riflettete su queste cose e ditemi se siete d'accordo o meno. Giorgio, andiamo ad ascoltare altri vocali e lasciamo perdere Gravina, che mi ha già rubato 10 minuti delle riflessioni che dovevamo fare su altri argomenti. Prego.
Buongiorno, Cristian da Catania. Secondo me la Juve fa bene a dare tutti i pieni poteri a Carnevale, perché veramente la sua figura è molto importante nel calcio e sembra molto simile a Marotta. Vedo in lui un Marotta 2.0. Speriamo bene e sempre forza Juve.
Fiducia piena, poteri pieni, fiducia piena. Altro vocale, Giorgio.
Buongiorno Radio Bianconera, Gianma Lanzarote. Quando si vendette Zidane, ma sto dicendo Zidane, non Ildiz, Zidane, abbiamo rifatto la struttura della squadra. Abbiamo fatto dal portiere, tutta la struttura centrale della squadra l'abbiamo fatta, portiere da Buffon. Per cui per me Ildiz può essere sacrificabilissimo. 125 milioni, parametro lui è a zero, fai una plusvalenza che vale per quest'anno, il prossimo e anche quello dopo, e poi comincia a giocare e rifà la squadra come Dio comanda.
Gianmaria da Lanzarote, che tra l'altro aveva mandato un messaggio che ero pronto a leggere, ma praticamente ripete quello che è già stato detto. Dare ancora spazio e parlare di un ex presidente della federazione è tempo perso. Mia nonna Margherita, 94 anni, avrebbe fatto meglio, Antonio. Gatti è più juventino di Spalletti, e Carnevali. E Carnevali messi insieme, forse volevi scrivere, diciamolo, deve restare Gatti, e se consiglierei Comuzzo perché sa impostare e verticalizzare, Pippo dalla Germania. Così dobbiamo vendere i soli 3 giocatori italiani, gli unici che tengono la maglia, e tenere sul groppone tutti i flop stranieri. Ma siamo su scherzi a parte? No, Vincenzo, non abbiamo detto questa cosa qui. No? Parti da questo per fare delle plusvalenze, gli altri li devi vendere, ma è più difficile fare un'operazione attorno al nome di Openda che non quelle che abbiamo citato prima. Quindi non si tratta di fare percorrere la strada più semplice, devi cercare anche il modo più operativo per raggiungere i tuoi primi obiettivi e avere un po' più di tempo per cercare di piazzare l'Openda di turno in prestito almeno per un anno, perché ne pagherai le conseguenze per quanto verrà messo a bilancio. Mauro da Conegliano, concordo pienamente con l'ospite su Gatti, faccia giusta e ha segnato il doppio dei gol di Openda, peraltro. E perché non l'ha fatto giocare titolare nelle ultime dalla Roma in poi? Ditemi perché e vi darete anche una risposta. Andiamo a sentire un altro vocale. Ah, bene, allora, se ne arrivano altri, 340-54-25-324, segnalatemeli e andremo ad ascoltarli. Nell'ultimo blocco avremo poi l'ospite con tutta la juventinità che lo contraddistingue, ma di questo ne parleremo nell'ultima mezz'ora. Intanto voi scrivete al 340-54-25-324, nel frattempo, vedete, basta chiedere e arrivano.
Buongiorno carissimo direttore Antonio, Michele da Napoli. Ciao. Contentissimo. Ciao, per l'arrivo di Carnevali, che secondo me è una persona molto in gamba, pieni poteri, giustissimo. La cosa importante è vedere come iniziamo a vendere i calciatori più che a comprarli, perché bisogna prima vendere. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
Ciao Michele da Napoli, ho visto adesso il tuo messaggio arrivare anche sulla mia chat, ma la proprietà non ci ha detto che sarà una Juve più italiana e vendiamo i tre italiani che abbiamo? Beh, Antonio, sì, cercherai di renderla più italiana nel senso che non andrai a spendere 40 milioni per Openda, per un altro Openda, ne spenderai 35 per due giocatori italiani, cioè perché è stata fatta una lista, la lista nera e la lista bianca, e l'ha fatta Spalletti, l'aveva fatta già con Comolli, l'avrà condivisa con, e poi puoi scegliere, non è che li vendi tutti, ce l'aveva chiarito anche Spalletti l'anno scorso sul finire del campionato. Quelli che hanno le richieste non li vendi subito, non sei nella necessità di vendere immediatamente. Mi chiedono Gatti, vendilo, se no non lo vuole più nessuno. Apri delle possibilità, apri dei contatti e cerchi di sfruttare anche quelli che sono i rapporti che hai costruito in 15, 20, 30 anni di onorata e giustificata carriera, detto molto chiaramente. Quindi, e poi italiani o meno, usciamo un po' da questo schema. Se è forte, se ha personalità, se ha prospettiva, ci devo provare e ci devo credere. E non devo guardargli il passaporto, devo guardare il prezzo. Non devo guardare il procuratore che me lo propone. Perché la cosa che mi fa più innervosire è quando sei in difficoltà e compare il procuratore, quello con la giacca più bella e perlinata, ti do una mano io e ti farebbe arrivare i giocatori, chiedo io a quello o quell'altro, coi soldi arrivi da qualsiasi parte, però il procuratore più bravo della terra è quello che fa meglio e minor tempo gli interessi personali più che della squadra, quello straordinario è quello che pensa a tutte e due, quindi ben venga un filtro importante, professionale come Carnevali. Bene, mi sposterei adesso invece, però l'ho chiuso e devo riaprirlo, eccoli qua, perché ci siamo dimenticati un po' dei siti che riescono, dei nostri siti che riescono fare il sunto di tutto quello che è capitato, di tutte quelle che sono anche le ospitate in giro, televisioni, radio e giornali. Allora, a tutto mercato web, su tutto mercato web in primo piano, Paratici, vogliamo che Ken sia il nostro numero 9, non decidiamo però solo noi, aperta la pratica Ken. Non vi faccio la domanda cattiva, ma visto che tutti lo rimpiangevate 2 anni fa quando l'ha andato via, sarebbe ancora utile? Adesso lo rivorreste? Sarebbe stato un giocatore che avrebbe fatto la differenza? Una riflessione però, possiamo farla a voce alta. Gravina, FGC, dovevo andarmene già prima, perché non l'hai fatto. Malagò, Abete, lascio in buone mani. Quando finisce tutto e sei spalle al muro, o fu già fuori dalla porta, dovevo andarmene già prima. Dovevano cacciarti già prima, quindi anche questo sarebbe importante, modificarlo nello statuto. Di fronte alla mancanza di obiettivi, quello che dico nei confronti anche di un direttore generale, o dopo un errore non ripetere lo stesso cosa 2 volte di seguito con 2 persone diverse. Se centri l'obiettivo rimani, se non lo centri, a meno che non ci siano altre condizioni scritte, ok, va a casa un giocatore che non prende i bonus come soldi, che non guadagna i soldi che vorrebbe, e se non centri l'obiettivo non puoi cambiare tutta la squadra, ma forse nell'obiettivo dell'allenatore quando accetta c'è quello del raggiungimento dell'obiettivo senza se e senza ma, sudando all'ultimo secondo con un brutto rigore, tutto quello che volete, ma devi centrare l'obiettivo perché porta i soldi nelle casse della tua società che ti paga lo stipendio. Il mercato di Milan e Juve si scalda, Gravina parla di FGC nazionale. Il punto della situazione su tutto mercato web, non perdetevelo. Poi vediamo Juventus, contatti positivi per Elmas, Spalletti lo vede come il perfetto alter ego di McKennie, stiamo parlando di Elmas. È un nome che vi riscalda? Io l'ho visto nella fase di riscaldamento con l'Ipsia, perché era in prestito all'Ipsia, quando siamo andati a giocare l'anno scorso, 2 anni fa, quando è stato. Elmas, mi sa che devo adattarmi ai nomi del Cagliari, ad Elmas, a questa tipologia di giocatori. Cosa ne pensate? 13:30, è tempo di dare risposte. Ci fermiamo qualche secondo, un piccolo bicchiere di acqua fresca e poi torniamo e ascolteremo Pasquale Gallo per voi nell'ultimo blocco di Cose di Calcio, ma partiremo prima anche dai vostri nuovi vocali, quelli che arriveranno al 340-54-25-324. Tra pochissimo.
Cose di Calcio.
Ultima mezz'oretta con Antonio Paolino, con quelli di Cose di Calcio. Ricordo domani appuntamento doppio XL, Antonio Paolino, Paolo Rossi, e metteremo insieme un po' di riflessione anche sul mondiale. Tra l'altro sono felicissimo, il nostro Manu Pasincato, che ho lasciato tranquillo perché avrà festeggiato tutta la notte. Io ieri ho visto l'inizio della partita tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, gli ho scritto con la maglietta addosso, perché ho l'onore di essere anche amico di Manu Pasincato, il direttore che sentiamo il martedì. Mi regalò alcuni anni fa la maglietta originale del Congo, quando era ancora impensabile la partecipazione al mondiale. Vedendo il vantaggio, vedendo il vantaggio del Portogallo, ho detto: qui finisce male, caro Malù. Poi sono uscito e ho visto che invece ha pareggiato. A voi qualcosa di interessante? Ce l'abbiamo già? Allora, bene, grazie. Allora, prima di interpellarlo, volevo darvi un aggiornamento, perché quando cerchi le notizie dici: ma perché non parlano più di arbitri? Perché non ci dicono più che cosa sta capitando? Così informo anche l'ospite che ci può già ascoltare. L'inchiesta sugli arbitri cambia titolare. Da luglio il fascicolo passa a un nuovo PM. L'inchiesta sugli arbitri cambia PM. Maurizio Ascione, titolare del fascicolo, ce lo mette in evidenza proprio tutto Mercato Web, lascerà a breve, entro metà luglio, la Procura di Milano per trasferirsi a Roma alla Procura Europea. Una notizia che circola da diverso tempo, ci scrive Ivan Cardia, praticamente da quando è scoppiato il clamore mediatico attorno alle indagini e che a breve diventerà realtà. Con il trasferimento di Ascione, secondo quanto riferito anche dal Corriere della Sera, il dossier arbitri passerà nelle mani di Paolo Ielpo, procuratore capo del pool di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, nominato co-assegnatario dell'inchiesta. Sarà quindi lui a decidere se procedere al rinvio a giudizio dei vari indagati, tra cui Gianluca Rocchi, che si è intanto autosospeso dopo l'invito a comparire, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere, oppure all'archiviazione, come è più probabile che accada. Come mai si scrive già che è già più probabile che accada, che venga definita l'archiviazione? L'inchiesta, e poi fa riassunto dei vari nomi degli inquisiti in questo momento, ma intanto congeliamo la notizia. Scongeliamo invece Pasquale Gallo, che ritroviamo con grande piacere, perché qui lo vogliamo lasciare tranquillo, ma se poi capitano che va via un dirigente, ne arriva un altro, siamo costretti con piacere a sentire anche il suo parere. Ciao Pasquale, ben trovato. Non ti vedo e non ti sento, però.
Ciao.
Eccoti.
Ciao.
Ti vedo e ti sento. Benissimo, i nostri potenti mezzi. Grazie Pasquale, perché rispondi presente a questa necessità dei nostri ascoltatori. Con te volevo fare un punto molto schietto, perché poi il tempo vola. Abbiamo una ventina di minuti per stare assieme. Intanto ti ha stupito, perché l'ultima volta ci siamo sentiti e avremmo parlato di rendimento, classifiche, convivenza, sana convivenza. Oggi con te, dopo qualche giorno di riflessioni anche da parte tua, possiamo analizzare a ciel sereno il cambiamento? Intanto capiamo che a Carnevali sono stati dati pieni poteri. Vuol dire qualcosa? Vuol dire qualcosa di più o di meno da quello che ti immaginavi? E perché è andato via con Mollì?
Innanzitutto buongiorno a te e gli ascoltatori. Spettatori e ascoltatori. Allora, dire quello che penso io, faccio una premessa. Tutto ciò che io penso e che dico sono il frutto di un ragionamento mio su base cognitiva e di conoscenze dirette da 45 anni del mondo Juventus e di quelle mura della casa Juventus. Non c'è niente che mi possa pregiudicare il mio parere, non c'è niente e nessuno, perché per me esiste soltanto il bene della Juventus. Io ho pagato da sempre per essere appartenente a questa famiglia, ok? Ma se io vedo delle cose che vanno contro la Juventus, non contro di me, perché se vanno contro di me mi spago, perché quando io sono dentro pago, quindi se io me ne sto a casa io guadagno e risparmio.
Certo, perché come tutti i tifosi, è la regola del tifoso questa, Pasquale, no?
È la regola del tifoso, perché in me, al di là della persona di fiducia, dell'osservazione e di tutto ciò che ho fatto nella Juventus, io ho sempre anteposto la Juventus ai miei interessi, e quando i conti non quadravano, dicevano toglieteli a me, però portiamo avanti l'operazione. E non so se mi sono spiegato. Quindi questa premessa non è una novità, era soltanto una sottolineatura, perché sai, oggi siamo in un'epoca in cui anche un vocale o un messaggio diventa un opinionista. Allora, io non sono abituato a questo, io metto la mia faccia, metto le mie cose e vengo alla tua domanda. La tua domanda è su Carnevali. Io, da una parte, non do nessun giudizio, perché è una delle pochissime persone, lo dico con molta trasparenza e sì, onestà, non ho mai conosciuto, anche perché Andrea Carnevali si è affacciato nel calcio, diciamo in maniera più evidente, con tutte queste operazioni che lui ha fatto effettivamente a Sassuolo, dove c'è anche quel Rossi che era
l'abbiamo ricordato in apertura di trasmissione.
Giovanni Rossi, persona meravigliosa anche lui, ma io quello che ho visto è che tutte le persone meravigliose sono state una metà. Tutti quelli che ultimamente passano e vanno, noi siamo sempre. Quindi, fatta questa premessa su Carnevale, che non, siccome dico in serietà e così, io, tutti questi pieni poteri, io non so, ma i pieni poteri, quanta gente c'è qui? Io non lo so, voi che siete più addenti agli uffici, alle cose,
potete dire. Guarda, Pasquale, così facciamo un po' di dibattito anche. I pieni poteri, io sai che adesso mi sarei aspettato, non che abbiano sbagliato, ho detto cambiare in corsa, giustamente, necessariamente, porterà forse anche a una riorganizzazione con parametri diversi, cioè quella di non accentrare più i poteri tutti su una persona. Magari qualcosa è cambiato, però dentro di me pensavo questo, cioè io a casa mia avrei fatto così. Invece no, qui adesso, prima non era bravo, adesso è bravissimo. Prima era bianco, poi era nero, poi era alla Juventus, poi è andato all'Inter, poi ci arrabbiamo perché va all'Inter, però perdiamo delle risorse e continuiamo a dare il pieno potere. Perché io non voglio pensare male, però non è facile agire coi pieni poteri in queste condizioni, con pieni o senza pieni poteri, in una situazione del genere. Cosa ne pensi?
Allora, io penso una cosa, ma penso di non essere smentito né dai fatti attuali né da ciò che succederà fra un anno, perché saremo fra un anno saremo al punto di partenza, perché perché non si vedono, non si apprezzano, eccetera. Ma uno che è abituato a... Io che vengo da Pietro Giuliano, amministratore della Juventus con Polipetti, o da Antonio Girau della Triade, ma come fa a pensare che Carnevali o Scanavino prima, no, nessuno, no, non c'era nessuno ultimamente che avesse i pieni poteri. Tu hai detto una cosa che penso io, quindi più che un dibattito tu hai confermato il mio pensiero involontariamente. Cioè, i pieni poteri nella Juve in questo momento non è in grado di averle nessuno. O c'è una squadra come si deve, o si dice la verità una volta per sempre, se volete, ma sempre frutto della mia, del mio pensiero, non che qualcuno me lo dica. Tanto per fare un'altra sottolineatura, io non vedo un amico, che tu sai a chi mi riferisco, da un anno e mezzo, solo un paio di messaggi, come per dire, è tutto frutto della mia opinione, perché non ho neanche il confronto. Sai come si dice dalle nostre parti, in Campania, ho perso a Filippo Panà. Sai che vuol dire quando uno perde Filippo e Upanaro? Cioè, c'era Filippo che portava sto panaro, il paniere, pieno di cilindri. Allora dice, io per essere coerente, ho perso a Filippo e Upanaro. Cioè, c'è proprio completamente fuori da ogni interesse. Ma io ti dico, ci sono personaggi che ricevono questi pieni poteri come per Comolli e la moglie, e noi abbiamo dovuto sentire soffrirci anche lo speffeggiamento della moglie di Comolli. Ma io posso vedere la Juve ridotta a essere speffeggiata dalla moglie di Comolli? Questo è quello che mi fa impazzire. Ma la Juventus
non perché sia donna, spieghiamolo Pasquale, non perché sia donna, per il ruolo. Per il modo, per le cose che ha detto, ci tengo a precisarlo perché sai io.
No, ma sì, ma quello che pensa la gente a casa, ma oggi non si può dire una cosa che non sia politicamente correttissima. Allora, viva Dio che ci sta ancora qualcuno uomo sulla terra che dice quello che pensa, che pensano gli altri, ma che per
paura lo dica con rispetto, certo.
Ma con rispetto, la moglie, come potevo parlare al suo tempo della mamma di Rabiot che si intrometteva in maniera, oppure quando c'era Icardi con la sua moglie, sono cose che io non ammetto, perché anzi più si è vicini.
Quando c'era il papà di Trezeguet, procuratore, esatto. Era per spiegarlo, allora, meglio, purtroppo bisogna anche farlo.
Io che faccio il professionista in medicina da 50 anni, precisi 50 anni, e faccio questo, io l'ho trasferito questa mentalità nello sport, nel calcio e poi nella mia Juventus, quella che era la mia Juventus. Oggi tutti questi, poi chi invece dà le carte non appare mai. Allora mi sa tanto che questi pieni poteri vengano dati proprio perché, guarda, attenzione, prima di essere colpito sei tu se sbagli. Sì, ma chi dà le carte? Ecco. Chi è?
Guarda, volevo quasi interromperti, però ho detto, lo ascolto, e sembra quasi la soluzione per avere sempre la green card, no? Quella da estrarre. È colpa tua. È colpa mia.
Esatto. E vabbè, ma allora io agli ascoltatori voglio dire una sola cosa. Tutti quanti dicono sono un grande juventino, uno juventino doc, eccetera. Per dire questo bisogna conoscere la storia, perché il passato non solo è importante, ma si costruisce il futuro sul passato. Il passato va a un'evoluzione, ma deve essere pure ripresa. Noi, da noi, anche in Serie B poteva venire le persone, non per la Champions o l'Europa League. A oggi, se io vedo che è stato perso anche Vlahovic, e Vlahovic secondo me è stupido se dovesse firmare, ma per lui, non per noi. Per noi sarebbe un grande vantaggio, ma sarebbe messo sul mercato, gli farebbero il contratto per essere ceduto poi. E Vlahovic invece può scegliere anche ad agosto, perché ad agosto chiederebbe la stessa cifra, e vedrai che, eccettuati gli Holland, i Vinicius, i Mbappé o i Kane, non è che di quelle caratteristiche possa io mettere a confronto Sorloth, dico per dire, no, nomi che sento, Sorloth con Vlahovic. Ma allora io non ho capito niente di calcio e ci sta. Se io non ho capito niente di calcio, ve lo dirò. Altrimenti vi mando tutti in ferie. Io vi do questa possibilità, ditelo all'editore. Dice, contemporaneamente tutti i turni di lavoro, possiamo prenderci una pausa di 15 giorni. Ci sarà Gallo che farà una non stop 24 ore, 24, potete andare, io faccio anche da Manuel, faccio da Ivo, faccio un po' tutto e parlo di...
Copriamo con un bel logo, no? Un bel logo, una bella località balneare e tu in sottofondo dai consigli, e consigli ai nostri ascoltatori. Senti,
per le cessioni, perché Antonio, direttore.
Antonio mi sono girato, direttore no, quindi continua pure con Antonio.
Vabbè, la tua umiltà...
Dimmi come la vedi su cessioni, cessioni, allora, acquisti.
Allora, cessioni, acquisti, è semplice. Basta fare il mio pensiero, è proprio opposto a ciò che sei. Un esempio.
Vai.
Gatti, McKenny, sono incedibili. Senza, okay, McKenny, che è stato ripreso 2 anni fa fuori rosa, era stato cacciato via, è stato ripreso. Noi senza McKenny quest'anno lottavamo per i bassi fondi, perché ha fatto tutto, ma non ha un... Io non conosco McKenny, non l'ho mai conosciuto, non mi è stato presentato neanche da Dybala a suo tempo, quando gli facevano i controlli in casa per la finanza e il Covid, se vi ricordate, a Natale. Erano 10 persone invece di 6. Ma immaginate che omicidio che si stava compiendo. Bene, allora, queste persone qui, per me, i Calulu, i Gatti, io vado a prendermi Lukumi. Io su Bremer sono d'accordo. Sono d'accordo su una cessione di cui non si parla mai, ma non per la persona o lui. Qui stiamo parlando in funzione della Juventus. Io vedo Ederson al posto di Locatelli, non so, io vedo Ederson oppure vedo Lukumi del Bologna, è un come Julio César più veloce, mi ricorda Julio César più veloce.
Lukumi, ricordiamo, difensore centrale brasiliano, certo.
Allora, io che vedo una difesa a 4 e rimpiango che non abbiamo più Savona, perché Savona e Bangula sono state altri errori, ma io che vedo una difesa a 4 la vedo con Lukumi Gatti. Se io sento che vogliono, allora nessuno ti do per certo, nessuno darà la clausola a Bremer, partirà a fine agosto, con un'altra cifra su cui si metteranno d'accordo, oppure
è partito. Quanto vale Bremer? La clausola è 56-58, adesso fammi dire, 58. Però,
ma queste cifre qui, dimenticatele proprio, un consiglio, dimentichiamole, perché non è sì come quando ho sentito prima, io, magari per le casse della Juve se vengono spesi bene, magari io ho sentito parlare 125 per lì. Ma oggi non li danno neanche
era un ascoltatore, sai, come quando devo comprare casa, lo prendo con 4 piscine in un condominio senza acqua, no?
E l'ha menzionato neanche per andare contro l'ascoltatore, però l'eccitazione ci porta a dire no, il disse neanche per 100 milioni io li do, no, io lo do anche per 67. Voglio dire che io devo...
Perché questa provocazione? Perché questa divergenza di prezzo? Perché di prendere soldi o perché non vale 120 milioni?
No, ma potrà valere anche 200. Potrà valere anche 200. Quando si convincerà lui e la società che non è un numero 10. Io questo lo dico da 3 anni. Lui è una vecchia alla sinistra. Lui è una buona seconda punta, ma con una punta importante in mezzo all'area. È come se giocasse con Kane, per esempio, faccio un esempio, no? Come Coman con Kane, giusto per dare un'idea, insomma, più o meno
possibile. Ho capito.
Allora, Koopmeiner è un giocatore su cui si è detto sempre tutto male, perché Koopmeiner non è che può diventare dalla sera alla mattina. Il problema è che Koopmeiner e Hiltz, né Urli, non possono stare bene insieme. Allora si doveva aggiustare il tiro, o cedendo uno o cedendo l'altro. Douglas Luiz ha fatto la Premier League al terzo posto con la Sondini, ha vinto in Europa League. Insomma, perché è successo tutto questo? Allora io mi dico, da due anni a questa parte, perché si fanno 5 anni di contratto per un piano, come si fece con Blanc, se ti ricordi, certamente sì. Ti ricordi, a Jean-Claude Blanc si diedero 5 anni per riemergere la Juventus. Dopo i 5 anni, infatti, poi arrivò Andrea Agnelli e si riprese tutto da capo. Però in quei 5 anni è rimasto al suo posto, anche se c'era chi lo consigliava dall'esterno, perché non è mai comparso, però restava lì. Ora, perché ogni anno, insomma, a causa di uno o due cose, perché si cambiano, saltano sempre dirigenze, eccetera, e poi le stesse persone che danno le carte non compaiono? Questa è la mia domanda. Non è provocatorio.
Interessante. Pasquale, abbiamo... No, sei stato chiarissimo e ti abbiamo ascoltato. Ti faccio 2 domande. Abbiamo veramente 3 minuti. L'operazione Vlahovic la consideri chiusa? La si potrebbe riaprire? Servirebbe riaprirla anche sull'invito, l'indicazione dell'allenatore, o sarebbe sbagliato a prescindere? Prima domanda.
Allora, io non so se veramente Spalletti, che stimo, conosco da tanti anni, e lo stimo perché è una persona godibilissima, però io non credo neanche che abbia detto voglio il portiere, voglio questo, voglio quello, quello, sì, perché se fosse vero, già è grave che un allenatore poi i pieni poteri, allora chi ce l'ha?
L'allenatore. Allora, che serve per mettere i bastoni tra le ruote del dirigente. Perché ti dico, allora, su Vlahovic si è espresso così, portieri, centrocampisti, serve il trequartista, ma sul Vlahovic si è espresso così, ce l'abbiamo in casa, te lo sintetizzo, accontentiamolo, vedete, di trovare una quadra, tanto è la Cive, cioè ha fatto anche un po' il manager lì, onestamente, non del giocatore, della Juve che lui dovrebbe allenare.
Ha detto quello che in effetti avevo detto prima io, tranne i più grandi che ci sono in circolazione, poi viene Vlahovic. Allora Vlahovic, i 12 milioni sono quelli che ha preso all'ultimo anno, ma è partito da 6, cioè è chi gli ha fatto il contratto a salire fino a 12, che semmai lo ha sbagliato, esatto. Che semmai non arrivava fino a 12 perché veniva ceduto prima, però questo non doveva comportare per il mondo Juve, io parlo del mondo, io ce l'ho anche un po' con una parte del mondo Juve, perché non doveva insultare Pippone, Bidone, eccetera. Alla fine uno perché dovrebbe rimanere? Per al di là di un contratto che poi troverà da un'altra parte. Io mi chiedo, fossi il padre di Vlahovic, a mio figlio, a tuo figlio, tu Antonio, hai il figlio che si chiama Vlahovic. Tu gli diresti no, cambiamo ambiente, perché qui... Già prima di firmare c'è un 50% che ti dice di sì e un 50% che ti dice di no. Così come Antonio Conte, è sempre questo ritornello di Antonio Conte che deve tornare quando c'è un 50% e un 50%. Io sono per il 50%, no, perché ha fatto troppi errori anti-storia della Juve. Poi prenderanno Conte, ma mettono Del Piero presidente, mettono Conte allenatore e Spalletti che fa la squadra. Facciano quello che vogliono, però se chiedete...
Migliorerebbe la Juve così? Migliorerebbe così? Idealmente? Perché era la seconda domanda, ma l'ho mischiata perché siamo in scadenza di puntata. Cioè, migliorandola così, con un presidente operativo che ha un legame con un allenatore che porterebbe ad altri ruoli, ad altre persone. Cioè, migliorerebbe la Juve? Subito o tra qualche anno?
No, io penso che la Juventus abbia bisogno della sterzata del 70, la sterzata del 70, neanche del 94, del 70, dove si mise il Boniperti di allora, che può essere il Bettega di oggi, ha fatto dei nomi per far capire il tipo di juventinità e il tipo di... Poi nella triade sono arrivati i professionisti, però c'era sempre Bettega che era il, diciamo, il carismatico per la juventinità. Però dopo il Lippi stesso seguiva gli orientamenti della società. Non è che Lippi diceva voglio questo, voglio quello. E la Juventus deve essere Juventus, la Juventus deve essere appetita. Per essere appetita e appetibile deve fare una squadra, no? Quali pieni poteri? Chi è che merita questi pieni poteri?
Squadra in campo, squadra anche fuori. Gli sta arrivando il mal di testa, ma non glielo facciamo arrivare, gli passerà e lo risentiremo naturalmente con qualche altra bella novità. Grazie per queste riflessioni. Pasquale Gallo, sì, ti ho visto lì che ti sfregavi la testa quando c'è il mal di testa, quando sta per arrivare.
Un po' di sudore.
Hai lavorato troppo oggi con noi. Grazie Pasquale Gallo. I ringraziamenti anche a chi non la pensa come te, come un altro, ma almeno facciamo pensare. E pensare, pensa quanto si suda nel pensare. Un abbraccio, Pasquale Gallo, alla prossima.
Il mondo è andato avanti sempre per quei divisivi, non per quelli divisivi. Del politicamente.
O i persuasivi. Ciao Pasquale, alla grande. Buon mare, buon ombrellone, buon tutto. Buona giornata anche a voi, perché Cose di Calcio è terminata, adesso c'è... stavo dicendo Pasquale Gallo, no? C'è Alberto Mauro e ben arrivato anche a un freschissimo, elegantissimo Manuel in regia. Grazie alla regia di Roma, Giorgio, a domani, Cose di Calcio, domani raddoppia XL, Paolino Rossi, ciao!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.